C'è una grande emozione nel mio cuore perché, a parte che ho cantato un canto che non cantavo da 20 anni, è incredibile perché è un canto che sicuramente è diretto ai non credenti, per tutti coloro che ci stanno ascoltando, è un invito a conoscere l'amore di Dio, ma stamattina mi rendevo conto di quanto è importante per noi che conosciamo questo amore, che grande responsabilità abbiamo noi che conosciamo questo amore. Qual è la nostra risposta a questo grande amore? I non credenti forse ancora non lo conoscono a fondo, ma tu che lo conosci, qual è la tua risposta al grande amore? Ma stamattina parlerò di questo, quindi parlerò dell'amore di Dio, delle implicazioni che sono molteplici, ma prima vorrei dirti qualcosa, che circa 30 anni fa partecipai ad un incontro per credenti, in cui tra le altre cose si parlava, eravamo con le famiglie, si parlava dell'inganno dell'urgenza. L'inganno dell'urgenza. Era il tema, era molto interessante perché parlava del fatto che nella vita ci sono tante cose che sono urgenti, che dobbiamo fare di corsa, che premono sulla nostra vita, che però nascondono e fanno scomparire quelle che sono importanti. Faccio un esempio semplice, per esempio, noi sappiamo quanto è importante leggere la parola di Dio, eppure c'è un'urgenza sempre, la mattina, forse siamo alzati 5 minuti più tardi, tempo per andare al lavoro, forse c'è traffico, piove, bisogna tagliare i tempi, poi una telefonata, poi un incontro, poi un bisogno familiare, e così tante urgenze ci fanno rimandare sempre più quello che è importante, una delle cose che sono importanti, come leggere la parola di Dio. E forse arriviamo a fine della giornata che diciamo, ma non l'ho fatto. È stato molto interessante, era 30 anni fa che sentivo, dopo 30 anni oggi parlerò invece dell'importanza dell'urgenza. Oggi parlerò dell'importanza, non dell'inganno. E non voglio annullare tutto quello che ho imparato e che ho detto adesso, ma voglio dare una prospettiva diversa. Ma forse avete sentito parlare della storia di Paul Revere. Paul Revere era un patriota americano, la sua storia è immortalata in una poesia molto famosa, almeno in America, che si intitola La cavalcata di Paul Revere. Riporta il racconto di un avvenimento epico avvenuto il 18 aprile, nella notte del 18 aprile del 1775. Già so che avete collocato questo al tempo della guerra d'indipendenza americana, più o meno quello del tempo storico. Infatti siamo a Boston, sotto il dominio degli inglesi, e Paul Revere è un artista, ma forse sarebbe meglio dire che è un artista, perché le sue incisioni sono in diversi musei americani, New York, Cleveland, Boston, però lui è conosciuto particolarmente per quello che ha fatto quella notte. Era figlio di Apollo Rivoire, nome è diverso da Revere, di origine francese, era un ugonotto francese, quindi un credente, un ugonotto calvinista, che era scappato appunto dall'Europa per motivi religiosi, perché perseguitato. E così quando arrivò in Italia, negli USA, ancora non erano quello, ma per rendersi comune a tutti gli altri, cambia il nome da Rivoire a Revere. E suo padre, il padre di Paul, era argentiere, incisore, e anche lui trasmise questo bellissimo mestiere al figlio. Però Paul Revere era un patriota che è famoso per questo, perché partecipò anche alla rivolta chiamata Tea Party, quando gli americani, i coloni americani si ribellarono per l'aumento della tassa sul tè. Quella rivolta fu solo il risultato del desiderio di indipendenza che da tempo animava il popolo del nuovo continente. Così quella rivolta accese la miccia e poco più di un anno scoppiò la guerra di indipendenza. E Paul era entrato in possesso di documenti che denunciavano il fatto che gli inglesi stavano per sferrare un attacco a sorpresa a due postazioni dei coloni che erano depositi di munizioni molto importanti. E lui, con questi documenti in mano, partì la notte, partì il pomeriggio e cavalcò tutta la notte per arrivare. La cavalcata fu veramente molto avventurosa perché, tra le altre cose, dovette passare con una barca vicino a un posto degli inglesi. Una patriota inglese si tolse la sottoveste, che all'epoca erano molto abbondanti come tessuto, e rivestirono i remi per non far rumore nell'acqua, riuscì a passare indenne. Questo punto poi fu intercettato da una pattuglia, ma precedentemente lui ha nascosto i documenti e così fu rilasciato. Gli sequestrarono il cavallo, ma fu rilasciato. Una volta recuperati i documenti, andò a piedi fino alle postazioni e così la sorpresa la ricevettero i soldati inglesi quando arrivarono, perché trovarono i coloni molto preparati. E chissà, forse questo fu qualcosa di molto importante per quella battaglia. Perché ho raccontato questa storia? Perché questo evento, che poteva rimanere nascosto, se non ci fosse stato questo poeta a immortalarlo, fu decisivo per quella battaglia e probabilmente diede ai coloni la convinzione che potevano vincere contro il potente esercito britannico. Ho letto altre storie su questo argomento, forse molto meno famose, ma anche più avventurose, come quella di Israel Bissell, era un portaordine sempre di questo esercito, di quelli che possiamo chiamare i ribelli, alla patria Inghilterra. E il giorno dopo la battaglia che ci fu, proprio per sventata dalla cavalcata di Paul, lui corse adesso dalla parte opposta, tutta la costa nord-est fu avvisata da lui. Lui viaggiò per 5 giorni, uccise un cavallo, non lo uccise lui, ma morì perché lo sfiancò fino alla fine, coprendo quasi 600 chilometri. Però il suo compito fu portato a profitto, perché lui riuscì ad avvisare tutti i coloni e tutte le città del nord-est, e quindi anche questo forse fu un fatto molto importante. Ancora, perché racconto queste storie? Perché comprendere che c'era un'urgenza che non poteva essere rimandata è quello che fece la differenza. Era una cosa importante, ma anche urgente. Se questi due uomini, Paul Revere e Israel Bissell, non si fossero resi conto del momento cruciale, attenzione a questa parola, del momento cruciale e storico che stavano vivendo, se avessero detto partirò domattina dopo colazione, ma forse col fresco la mattina, adesso è buio, brutti incontri, se avessero rimandato, forse se si fossero fermati per risparmiare la vita del cavallo, tante cose importanti. Forse oggi racconteremo un'altra storia. Se loro non si fossero resi conto che serviva un intervento immediato, e forse le loro imprese non avrebbero avuto successo, ma il fatto che loro compresero l'importanza dell'urgenza è quello che sicuramente segnò il successo del loro impegno. Abbiamo le nostre Bibbie in Romani 13, sto studiando con la nostra chiesa ad Acireale questo libro, ovviamente meraviglioso, non devo parlare bene del libro perché lo conoscete benissimo, e siamo arrivati al capitolo 13. Dal capitolo 12 c'è stato un cambiamento, passando dall'insegnamento dottrinale proprio all'insegnamento pratico, e qui al capitolo 13 sta parlando di qualcosa che è importante, perché sta parlando d'amore. Vedremo che dall'inizio del capitolo 12 ha cominciato a parlare d'amore e lo applica a ogni pensiero che Paolo deve portare avanti. Capitolo 13, versetto 11. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Ecco, questo è il brano, non studieremo tutto il brano, ma questo è il contesto che stiamo studiando. L'ultimo ordine che Paolo ha dato, che è molto importante perché il brano comincia con "è questo che dobbiamo fare", è proprio riguardava un impegno d'amore, forzato attraverso il concetto che noi siamo debitori dell'amore che Dio ci ha dato. Era questo di cui parlava precedentemente. Abbiamo visto che l'amore è il tema che ho appena annunciato, che è il tema che percorre tutto il testo, da quando Paolo comincia a parlare, capitolo 12, del Vangelo vissuto. Prima ha parlato del Vangelo insegnato, adesso sta parlando di come vivere il Vangelo, come si mette in pratica. E proprio in quello che precede, noi possiamo vedere rapidamente che l'amore è il comando che percorre questi capitoli. E d'altra parte Paolo ha appena detto al versetto 10 che l'amore è l'adempimento della legge. Quindi l'amore è alla base della vita del cristiano. Paolo ha detto che tutto quello che noi facciamo, al capitolo 12, versetto 1, è per la misericordia di Dio. Per l'amore di Dio. È la nostra risposta alla misericordia di Dio. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, e poi comincia a fare un elenco di cose. Per l'amore di Dio dobbiamo far questo. Al versetto 9 ha detto che l'amore deve essere senza ipocrisia. Al versetto 10 ha parlato di un amore fraterno, pieno di affetto. E questo è sicuramente qualcosa che parla in modo pratico dell'amore. E poi, ancora, versetto 13, provvedere alla necessità dei santi. Amore. Amare i nemici. Versetto 14. E poi, al capitolo 13, versetto 7, perfino pagare le tasse è un atto d'amore. Perfino pagare le tasse. Perché noi ci rendiamo conto che al versetto 7 ha detto che le tasse sono qualcosa di dovuto, rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta, le tasse, eccetera, eccetera. E poi dice al versetto 8, non abbiate altro debito. Queste due parole, dovuto e debito, sono lo stesso termine che collegano il brano e ci fanno capire che tutto quello che noi facciamo è con l'amore, è legato all'amore. E quindi, siccome dobbiamo anche pagare le tasse, anche quello è un atto d'amore. Fatichiamo a comprenderlo, a volte, per diversi motivi, ma quello è importante che noi comprendiamo, che Dio ci chiama a vivere, a rispondere al suo amore anche in questo. Ma adesso c'è un cambio di argomento, ma come sempre ancora parla d'amore. Parlando della risposta alla misericordia di Dio, mentre vediamo come si devono tenere le relazioni nel mondo, noi abbiamo visto che dobbiamo essere sottomessi all'autorità, al versetto da 1 a 7. Poi c'è una responsabilità verso il prossimo, nei versetti da 8 a 10. E adesso c'è una responsabilità nella nostra vita proprio come cristiani. Adesso Paolo si concentra sull'urgenza di essere simili a Cristo. Infatti penso che le parole che risaltano più nel brano che ho letto siano al versetto 14. Scusate. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Questo è un comando molto importante, che ovviamente non è nuovo nella Bibbia, non è nuovo nell'insegnamento di Paolo. Ma quello che Paolo ci dà attraverso questo è che ci dice ci sono due esortazioni che devono essere motivate dall'amore. La prima esortazione è un'urgenza da assolvere. Il comando è svegliatevi dal sonno. Svegliatevi perché c'è un'urgenza da assolvere. E poi c'è un abito da indossare. Appunto, rivestirvi di Cristo. Stamattina con l'aiuto di Dio vogliamo vedere la prima esortazione, un'urgenza da assolvere. Rileggo i versetti 11 e la prima parte del versetto 12. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale, del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Questa è la prima esortazione. E parafrasandola potremmo dire, siccome il momento è cruciale e noi abbiamo capito che dobbiamo dimostrare il nostro amore al prossimo, non possiamo più poltrire, dobbiamo svegliarci, perché l'ora del ritorno del Signore è più vicina a noi di 2000 anni. Il tempo delle tenebre, della sofferenza, della morte sta passando, sta per spuntare il giorno. È una bellissima notizia, un'esortazione molto importante, incoraggiante per noi. E io spero che in questa parafrasi io abbia potuto trasmettere l'urgenza che Paolo sta presentando. Ma le espressioni sono, è ora ormai, qui c'è urgenza, la salvezza è più vicina, la notte è avanzata, il giorno è vicino. Sono tutte espressioni in questo brano che ci parlano di una pressione, di un'urgenza, che comunicano questo senso. E io voglio studiare insieme a voi guardando tre elementi di questa urgenza. La pressione del tempo, la scossa della sveglia, l'ho chiamata, e poi la prossimità della meta. Sono questi i tre elementi che vogliamo vedere, che Paolo mette in evidenza in questi versetti. Il primo elemento è la pressione del tempo. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. Sei consapevole che questo è un momento cruciale? si parla di tempo, momento cruciale, si parla di tempo, e siccome dice di essere consci del momento che stiamo vivendo, è importante che noi comprendiamo di che cosa sta parlando. Qui Paolo non sta presentando, non sta parlando del tempo cronologico, anche se il termine è cronos in originale, ma non sta parlando del tempo cronologico, ma sta parlando del periodo. Normalmente noi usiamo un modo di parlare come questo perché diciamo i tempi, non sono più i tempi di una volta o qualcosa del genere. E anche la Bibbia usa questo modo di parlare. I Romani 8,18 diceva: io ritengo che le sofferenze del tempo presente, non parlava solo di oggi, di questo momento, ma parla di quello che viviamo, non siano paragonabili alla gloria, eccetera, eccetera, versetti bellissimi. Ma anche Gesù nel Vangelo, quando insegna, parla spesso in questo modo. Matteo 16, versetti 1 a 3, per chi sta prendendo appunti: i farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Ecco, i segni dei tempi, e questo è il termine ancora sta usando, è lo stesso termine, e tutti parlano di questo momento cruciale. Questi tempi sono un momento cruciale. Giovanni in Apocalisse 1,13: beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. È un momento cruciale. Che momento stiamo vivendo? Paolo sta parlando sicuramente del ritorno del Signore. Siamo in attesa di quel momento. C'è un brano parallelo che vorrei che seguiste, in Prima Tessalonicesi capitolo 5, che parla delle stesse cose di cui Paolo parla ai Romani, qui nei versetti 11 e 12. Prima Tessalonicesi 5, versetto 1: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. E poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere la salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, questo brano dice le stesse cose che dice Paolo ai Romani, lo ripete qui ai Tessalonicesi. Voi siete consapevoli che il giorno del Signore verrà all'improvviso, come arriva un ladro. Non c'è bisogno che vi spieghi qual è la tecnica del ladro. Non mi fa una telefonata, non mi invia un'email, non mi manda un WhatsApp audio per dirvi: guarda, tutto a posto, puoi uscire tranquillo, noi abbiamo sistemato tutto, stasera veniamo a casa tua. Non è così che fa, ovviamente. E come i Romani, Paolo sta dicendo: c'è un momento cruciale, state svegli. Il ritorno di Cristo prenderà le persone alla sprovvista, ma a noi cristiani viene insegnato ad essere attenti. Perché? Perché il momento è cruciale, il momento è cruciale. È in questo tempo che il Signore rapirà la sua Chiesa. In questo tempo che il Signore rapirà la sua Chiesa. Al versetto 5 di Tessalonicesi parla di tenebre e di luce, come i 12. Al versetto 6 parla di essere svegli e di non dormire, come i Romani. Il versetto 7 parla delle brutture delle tenebre, come il versetto 13 del brano che stiamo vedendo, i Romani. E poi il versetto 8 dice che dobbiamo rivestirci degli abiti della luce. Che vuol dire rivestiti di Cristo, come i Romani. Quindi il tempo è cruciale. E questa parola è interessante, cruciale, perché, come potete immaginare, viene da croce, ma non dalla croce come simbolo del cristianesimo, ma da croce come segnale stradale. Tante volte forse avete sentito crocicchio, crocevia, e anche i segnali quelli a croce che sono ai bivi, proprio hanno questa idea. Quindi il momento cruciale vuol dire che è un momento in cui te devi prendere una decisione. il momento in cui sei un bivio e devi decidere da che parte andare. In questo contesto, siccome questo è il periodo che stiamo vivendo, Paolo dice: paghiamo il nostro debito d'amore. Dice: e questo dobbiamo fare. Si riferiva al debito d'amore che dobbiamo pagare. Non dobbiamo avere nessun debito se non l'amore. Quello è un debito che dobbiamo pagare. Quindi questo sta parlando. In questo momento cruciale dobbiamo ricordarci che dobbiamo pagare il nostro debito d'amore. E questo dobbiamo fare. Quando sarà tornato Gesù, cari fratelli e sorelle, non ci sarà più tempo. Non ci sarà più tempo. Perché noi saremo col Signore, saremo immersi nell'amore e godremo dell'amore. Adesso ci sono tante persone che hanno bisogno di conoscere quell'amore di cui abbiamo cantato, che noi conosciamo, che ci è stato dato in deposito per farlo fruttare, per darlo agli altri. Ma come si dice, come sappiamo, in cielo non avremo più bisogno di evangelizzare, non c'è dubbio. Forse oggi ancora possiamo avere vicino qualcuno che non si sa se è un credente o un non credente. Sicuramente se ci sono amici che ci seguono da Siracusa o da Roma o da altre parti, potrebbero domandarsi: ma di che cosa sta parlando? Beh, io sto parlando di quell'amore che abbiamo cantato nell'ultimo canto e che Dio vuole condividere con te e che tu puoi conoscere. Forse sei arrivato a seguire questa trasmissione, questa diretta, invitato da qualche amico, invitato da qualche amico o qualche amica, e forse stai cercando di capire che cosa vuole dirti il Signore. Beh, il Signore vuole dirti che ti ama e che è pronto a salvarti, perché il tuo destino non è quello di andare in cielo. E quando la Chiesa sarà rapita, quando i credenti saranno in cielo, non ci sarà più tempo per questo. E noi come credenti non avremo più tempo per pagare il nostro debito. Noi rischiamo di fare la fine di quel servo che ha tenuto nascosto il talento, e il Signore è arrivato e ha detto: ma eccolo Signore, questo è l'amore che mi hai dato, io te lo ridò, vedi, l'ho conservato. Ma questo non dovevi tenerlo, questo dovevi farlo fruttare, quest'amore doveva essere sparso, doveva essere utile per raggiungere i miei obiettivi, dice il Signore. Tutto l'amore che Dio ha sparso dentro di noi deve essere ridistribuito. Quindi dobbiamo condividere l'amore di Dio, e questo dobbiamo fare. In questo modo forte, potente, Paolo inizia: e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. E siccome c'è questa urgenza, abbiamo anche una seconda esortazione, un secondo elemento in questa esortazione, che è appunto quello di svegliarci. È la scossa della sveglia, l'ho chiamata in questo modo perché mi viene in mente di quante volte ho avuto bisogno della sveglia per alzarmi. Il versetto 1 continua: è ora ormai che vi svegliate dal sonno. È ora ormai che vi svegliate dal sonno. Non so se tu hai segreti per rendere efficace la tua sveglia al mattino. Un paio di volte mi è capitato di spegnerla e di riaddormentarmi, perché forse ho pensato che fosse un sogno. Ho detto: guarda questa sveglia, l'ho spenta, ho continuato a dormire. Poi mi sono svegliato soprassalto, a volte tempo utile, ma... E così ho pensato: forse la devo mettere sul tavolino lontano, in maniera così mi devo alzare per andare a prenderla. E questo qualche volta ha funzionato. Altre volte ho pensato: forse serve una sveglia più forte, che mi scuota dal sonno. E a volte invece è stata mia moglie che mi ha svegliato, salendo su di me per arrivare alla sveglia, perché io non la sentivo. Comunque, sono cose di gioventù, oramai con l'età forse non ho più bisogno di tanto dormire, ma la realtà è che spiritualmente però succede ancora. Spiritualmente succede ancora, c'è sempre il rischio che non sentiamo la sveglia del Signore, che continuiamo a dormire. E invece il tempo è arrivato. Paolo dice: è ora ormai che vi svegliate dal sonno, non puoi più rimanere a dormire, è ora ormai che ti svegli. Dormire è la descrizione di una inattività, di un torpore, di una lentezza, di una pigrizia, in senso generale. Io spero che nessuno di voi stia dormendo in questo momento, vi vedo svegli, anche se conosciamo tutti tecniche per sembrare svegli e dormire, e forse questo può ingannare tutti, ma non inganna Dio se la nostra vita noi stiamo sembrando svegli, ma non lo siamo. Ma qui si parla del fatto che Dio ci chiama ad essere attivi. Il brano parla del fatto che noi siamo consapevoli che è ora di svegliarci. Siamo consapevoli, la responsabilità che sentiamo ci dice che è ora di svegliarci, non possiamo più poltrire. Una delle cose che succede in quei momenti, quando siamo vinti dal rifiuto del dovere, è vabbè, arrivo 5 minuti dopo, faccio... Qui c'è un'urgenza, qui non si può più dormire. Se perdiamo questo treno, dopo è difficile recuperare quello che abbiamo perduto. E questa è una portazione, cari, che è per noi credenti, non per i non credenti. Paolo, quando parla di Efesini, dice: risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Quindi c'è qualcosa che è collegato con la nostra vita spirituale, il fatto di alzarci o svegliarci. E lo vedremo, poi lo vedrete continuando a leggere il brano. Ma in Efesini 5,14, ancora, se voi continuate a leggere quel brano, voi trovate che successivamente parla di recuperare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Sta parlando di urgenza, anche lì. Questo è qualcosa che è importante per noi credenti. C'è un'urgenza, c'è qualcosa di importante che non deve essere soffocato da quello che sono le cose della vita. Come dico, la vita ci distrae da quello che è veramente importante. È chiaro che il lavoro, la famiglia, sono tutte cose benedette da Dio e importanti, ma non dobbiamo mai dimenticarci qual è lo scopo per cui il Signore ci ha salvati e per cui ci tiene ancora qui, che è quello di pagare il nostro debito d'amore. Pietro dice: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, anche se parla di moderazione e di sobrietà. Sta mettendo pressione, perché questa moderazione e sobrietà vuol dire: non distraetevi, siate concentrati, perché il tempo è vicino. E anche l'autore di Ebrei dice: ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Non tarderà, non sappiamo quando è l'ora, ma verrà e non tarderà. Così il pagamento del nostro debito è sostenuto dal fatto che noi siamo vicini ai tempi della fine. È vero che questa è un'epistola che è stata scritta circa 2000 anni fa, ma un giorno per noi è come 1000 anni per il Signore, o viceversa. Possiamo dire questo perché quello che l'autore vogliono farci comprendere è proprio che il tempo per il Signore non esiste. E quindi è molto importante che noi comprendiamo che non dobbiamo più dormire, ma svegliarci e darci da fare. C'è un terzo elemento di cui voglio parlare in questa esortazione, è la prossimità della meta, appunto. Paolo continua e dice: perché adesso la salvezza c'è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Questo è il tempo storicamente, quello che stiamo vivendo, il tempo che storicamente si trova tra la prima venuta e la seconda venuta di Gesù. In questo tempo si sovrappongono due tendenze. Con la prima è arrivato il regno di Dio, che è presente nel mondo in maniera nascosta, ma attraverso i credenti, è presente nel mondo attraverso i credenti. Ma questo evento, la presenza del regno di Dio, cammina in sovrapposizione con un mondo che è corrotto, che invece è lontano dal Signore. Noi siamo parte del regno di Dio, ma lo sappiamo, purtroppo siamo ancora condizionati dal mondo. Siamo nella luce, ma siamo condizionati dalle tenebre intorno a noi. Abbiamo già la vita eterna, ma siamo condizionati da una vita mortale. Noi viviamo proprio in quest'epoca, tra le due venute di Cristo. Siamo nuove creature, ma viviamo ancora nella vecchia creazione. Ecco perché l'esortazione di Paolo ci parla adesso in questo terzo elemento della prossimità della meta. Perché questo è il momento in cui noi realizzeremo la salvezza. Sia chiaro, se tu sei stato salvato non hai bisogno di aggiungere più niente a questo perché la salvezza sia vera, però la Bibbia parla del fatto che la salvezza deve essere completata, è Dio che ha stabilito questo piano, è Lui che farà sempre il lavoro maggiore, ma la salvezza deve essere completata. Quando spiega questo ai Filippesi dice: così mi è qui, Voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Non sta parlando del fatto che noi dobbiamo aggiungere perché siamo salvi. Sta parlando del fatto che noi dobbiamo reagire alla salvezza per renderla completa. Questo sarà il momento della fine del momento cruciale. Quello sarà la fine del momento cruciale. E quindi dobbiamo stringere i denti adesso, perché stiamo passando un momento cruciale. Un momento cruciale è qualcosa che ci mette pressione. Ho letto prima dei versetti da Ebrei. Il brano più completo diceva al versetto 35, Ebrei 10, 35, non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché sia fatta la volontà di Dio. Affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Perché è ancora un brevissimo tempo e quello che deve venire verrà e non tarderà. Non sta dicendo che se noi siamo ubbidienti a Dio vuol dire che noi saremo salvi. Sta dicendo che se noi siamo ubbidienti a Dio, dimostriamo di essere salvati. È questo che sta dicendo qui. Affinché fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Quello sarà un momento magico, se vogliamo usare questo termine, un momento dell'abbraccio con il Signore. E quello sarà un cammino che non sarà più fermato dopo. Da quando hai conosciuto il Signore, è iniziato un tempo che culminerà con quel giorno. Quello è il momento che tu stai aspettando, che tutti i credenti stanno aspettando. Quello è il top. Non è arrivare alle vacanze per gli studenti, oppure arrivare alle vacanze anche per chi lavora, al mese di ferie. Non è questo il top della nostra vita, ma quello che noi ci guarda, che ci preme, è sempre quel momento in cui noi abbracceremo il Signore. Non c'è possibilità di errore. Da quel giorno è spuntato Gesù Cristo nella tua vita. Devi considerare i tempi secondo la Bibbia. Pietro già combatteva con quelli che definisce beffardi al tempo suo e lui diceva a seconda Pietro 3, versetto 8 e 9, ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Collegando questi due pensieri di Pietro con Paolo, possiamo dire che il Signore è paziente con voi, non volendo che qualcuno sprechi di quell'amore che gli è stato dato. Il Signore non vuole che noi torniamo da Lui, guarda, questo non ho saputo a chi darlo, questo amore. Questo è quello che il Signore non vuole che facciamo. Il Signore è paziente perché vuole che tutti noi possiamo distribuire questo amore grande di cui ci ha riempito. Quello sarà il raggiungimento della gloria quando Paolo dice noi in mezzo alle sofferenze ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Quello è il momento. Noi sopportiamo le sofferenze perché guardiamo al momento in cui godremo della gloria di Dio, gioiamo in quella gloria. E abbiamo letto Romani 8,18 che la nostra sofferenza non è paragonabile a quella gloria che sarà manifestata in quel giorno. Quindi, quando Paolo dice la notte è avanzata, sta parlando di sofferenza, sta parlando di una sofferenza fisica, è vero. Adesso ci sono malattie, dolori, lacrime, incomprensioni, ma sta parlando anche di una sofferenza spirituale. Il peccato, la sete di Dio che a volte preme sui nostri cuori, il tempo dell'incredulità che regna intorno a noi, la ribellione spirituale che vediamo manifestata in tanti modi. Ma la notte è avanzata, vuol dire anche che il giorno è vicino. Quindi la fine di tutte queste cose. Noi abbiamo davanti a noi una grande clessidra dove c'è alcuni granelli nella parte superiore, ma non sono tanti. Non sono tanti. Non sappiamo ancora quanti granelli dovranno passare per quell'imbuto, ma non sono tanti, perché la notte è avanzata e il giorno è vicino. Quando la crescita sarà svuotata nella parte superiore sarà la fine di questo momento cruciale. Ma i segni che vediamo ci dicono non manca tanto. E ovviamente c'è un'altra esortazione importante che comincia a metà del versetto 12, perché Paolo dice: gettiamo dunque via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo, diate cura della carne per soddisfarne i desideri. Ma ovviamente questo fa parte di un altro studio, non lo vedremo stamattina, ma questo è molto importante, che noi consideriamo che essere svegli comporta anche questo, comporta anche accettare di vivere conseguentemente all'urgenza che ci sta premendo. Se quegli uomini di cui abbiamo parlato all'inizio viaggiarono senza sosta per arrivare alla meta, se non fossero stati animati dalla comprensione che il momento della loro vita era molto cruciale, forse oggi non parleremo di Stati Uniti d'America, ma parleremo ancora di Nuova Inghilterra. Ancora sarebbe il regno di Inghilterra, forse. Ovviamente non possiamo ipotizzare la storia che non c'è stata, ma sicuramente quello che vediamo è che quegli uomini, con la loro comprensione dell'urgenza, hanno fatto in modo che le cose cambiassero come le vediamo oggi. Chissà quanti là fuori stanno aspettando, perché noi postiamo il messaggio di salvezza. Ed è importante in un momento come questo, anche se in una mia meditazione mi sono provato a scrivere che noi non siamo quelli che dicono hanno nuova vita nuova, perché noi siamo diventati nuovi da un tempo e ogni giorno è vita nuova per noi. Non dobbiamo aspettare lo switch del 31 dicembre per dire ah, da adesso in poi devo... Per noi è sempre vita nuova. Per noi è sempre il momento di cambiare, per noi è sempre il momento di essere scossi e svegliarci dal sonno. Chissà quante vite, e Dio vuole usare la tua vita perché queste persone possano essere portate dalle tenebre alla luce. E io prego che siamo a 800 km di distanza, anche se siamo così vicini sempre, ma abbiamo gli stessi obiettivi, e sicuramente preghiamo gli uni per gli altri, e sicuramente ci sosteniamo, e sicuramente anche queste preghiere ci aiutano a rimanere svegli, perché il momento è cruciale, la notte è avanzata e il giorno è vicino. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola, grazie caro Padre per la chiarezza che la tua parola ci dà, e ci rendiamo conto, Signore, che la nostra difficoltà a volte non è comprenderla, ma come dice Giacomo, è metterla in pratica. Signore, voglio pregarti che tu ci aiuti a renderci conto, invece, che questo è molto importante. Signore, quello che fa di noi dei tuoi servi non è solo ascoltare la tua parola, ma ascoltarla e metterla in pratica. Essere non solo degli ascoltatori, ma anche degli esecutori della tua parola. Signore, questo è quello che fa la differenza, questo è quello che farà la differenza quando arriveremo alla tua presenza, questo farà la differenza per i premi che tu ci darai, questo fa la differenza anche della nostra vita spirituale, perché tu parli in modo chiaro che questo è un modo per esaminarci. Signore, io ti prego per tutti quelli che sono tuoi figlioli stamattina che hanno ascoltato, che possano rendersi conto della grande responsabilità, del grande privilegio che hanno da parte tua, del grande dono d'amore che tu hai fatto a ognuno di noi e che tu ti aspetti che noi ridistribuiamo. Signore, ti prego anche per quelli che non ti conoscono e che hanno ascoltato queste parole, che possano rendersi conto che l'obiettivo tuo sono loro, l'obiettivo del Signore sono queste persone che non ti conoscono, che possano conoscere questo amore. Noi sappiamo, Signore, che sei tu il sovrano, che tu raggiungerai le persone che vuoi e quelle che attirerai a te saranno, entreranno nel regno di Dio. Ma Signore, sappiamo anche che noi siamo importanti per questo. Aiutaci ad essere strumenti che possano essere svegli nelle tue mani. Grazie, Signore. Ti prego nel nome di Gesù. Amen.